i podcast di radiobue.it.
Buonasera, io vi do ovviamente il mio benvenuto anche da parte mia e do il benvenuto, come anticipava Cristina, a un ospite che inseguiamo proprio dalla prima edizione, cioè quando abbiamo iniziato a pensare alla prima edizione di Story Corner abbiamo detto ok, vogliamo avere ospite Andrea Stella e ce l'abbiamo fatta, chiudiamo quest'anno la quarta, dai, è stata dura ma...
No, è grave perché abito a forse 500 metri, quindi mi scuso, però ero sempre via in questo periodo e... Bellissimo essere qua, è bellissimo vedere tanta gente del tuo paese, però non è che me la tirassi, ma semplicemente ero via.
Eri impegnato, vedremo tra poco in che cosa eri impegnato, ovviamente perché parleremo anche di questo questa sera, però come da tradizione di Story Corner, che chi è venuto a più serate conosce bene, partiamo sempre da un po' più lontano rispetto a dove siamo adesso, no? E nel tuo caso è anche più divertente forse rispetto... ad altri ospiti, semplicemente perché le coordinate le conosciamo benissimo, nel senso che probabilmente molti di noi hanno fatto lo stesso liceo che hai fatto tu, io per prima, e non lo so, gli stessi bar, gli stessi posti, le stesse manifestazioni. Nel tuo libro per esempio si cita la rievocazione di Tiene, per cui tutta una serie di cose che fa ancora più sorridere quando si leggono o si sentono, perché la tua storia è veramente molto ancorata, insomma, nei posti che conosciamo bene. Quindi direi, iniziamo un po' da come eri tu da ragazzo al liceo. Sicuramente uno che amava anche un po' le feste, non eri un po' scapestrato?
Sì, sì, le amo ancora, quindi le amavo anche una volta. Non sono mai stato forse uno studente modello, però diciamo che me la svangavo, cioè riuscivo sempre ad arrivare a quel 6 più che mi permetteva di fare l'estate senza dover ripetere qualche materia o senza dover ripetere l'anno. Quindi cercavo un po' la via più facile, però... cercavo di non cascare, ma di farcela.
Quindi tracavi bene, liceo scientifico.
Liceo scientifico al Corradini, qui, qualche anno fa ormai. Sono partito dalle Scalcerle come elementari, perché abito dietro le poste di Tiene, quindi ho fatto le scuole Scalcerle, le Bassani, poi liceo scientifico, poi ho studiato a Trento all'università.
Esatto, laurea in legge, giusto?
Sì, giusto.
Com'era la tua vita universitaria a Trento?
Poca università, tanti bar, tante cose. Perché Trento è un paese che è abbastanza chiuso, dicono, no? Che non offre moltissimo. Noi eravamo in 7 che dovevano fare l'università insieme, avevamo 2 scelte, Bologna o Trento. Poi abbiamo avuto, non so, una buona stella che ha guardato giù e siamo andati a Trento, perché a Bologna c'è talmente tanto divertimento che non avremmo mai visto l'aula, la lezione. Comunque a Trento siamo riusciti lo stesso a non annoiarci, a divertirci, e quindi l'università abbiamo anche studiato, diciamo così.
Tanto che sei arrivato alla laurea, ce l'abbiamo fatta, insomma, giustamente, no? E ti laurei e davanti a te c'è un futuro che sembra già un po' scritto, se vogliamo, perché comunque fai dei colloqui, ti assumono da subito quasi in uno studio importante.
Sì, all'università ero stato abbastanza leggero, però comunque diciamo non mi avevano anche lì mai bocciato, e quindi io ho 24 anni, mi laureo e sono convinto che il mondo dei giochi sia finito e comincerà il mondo dei grandi, quindi cerco, mi laureo il 19 luglio, faccio 3 colloqui in 3 studi di diritto legale, e uno l'8 agosto, forse uno studio di Padova che faceva diritto societario molto importante, mi dice quando cominci, e io lì gli ho detto no, un attimo, ho il mio premio, il mio viaggio di laurea.
Esatto, quindi devi partire perché prima devi fare questo viaggio. E è un po' un appuntamento col destino, se vogliamo, no? Questo viaggio, che parte sia dalla scelta della destinazione, perché vai a Miami, ma non era proprio quello il posto dove volevi andare.
No, vado a... adesso sembra facile perché dicono, bravo che lo dici adesso, ma in realtà in quel momento mi dice, ma dove vai in vacanza? E eravamo in abito grigio uguale, camicia azzurra, cravatta identica, io volevo andare a Kathmandu. Però ho detto, forse sembra un po' disimpegnato, e quindi gli ho detto, non lo so, e questo avvocato mi ha detto, perché non vai a Miami così ripassi l'inglese e lo spagnolo e torni che sei, sì, ne sai un po' più di prima, ti sei comunque divertito.
E quindi tu dici, ok, dai, seguiamo il consiglio, così magari anche faccio ancora più bella figura, no? Si parte con un piede più...
Sì, ero quasi, cioè questo l'ho capito un po' dopo, ero quasi convinto come che la vita fosse fatta di delle caselline del domino, per cui queste le butti giù in un modo, cascano esattamente in quel modo lì. Per cui mi ero appena laureato, tutto sommato velocemente, non dovevo giustificare niente a nessuno. Il fatto di scegliere quella destinazione che oggi trovo bellissima, però dico, ma cavolo, quanto limitato ero mentalmente.
E quindi parti per Miami, con un corso di inglese programmato, e arrivi a Miami. Ultimo viaggio per te, appunto, prima, poi si mette la testa a posto.
Sì, ultimo viaggio, arrivo a Miami, mi affitto un'automobile, sto 2 giorni a Miami, poi vado dall'altra parte della costa sul Golfo del Messico, poi vado, giro la Florida in 4 giorni, arrivo a Fort Lauderdale, che è una città fin troppo tranquilla, a 1 ora di macchina da Miami, e lì c'è una scuola di inglese e comincio a frequentare una scuola di inglese.
E ovviamente fai amicizia, perché le feste non ce le facciamo mancare anche lì, anche perché sei comunque pur sempre in vacanza. Sì. E una sera vai a prendere uno dei tuoi amici che hai conosciuto appunto lì a Miami durante questo corso, e lì è proprio un appuntamento, come dicevamo prima, sei un po' partito verso questo appuntamento col destino, e nel giro di pochissimi secondi la tua vita cambia.
Sì, io devo andare a bere una birra con questi 2 ragazzi italiani, tra l'altro uno di Napoli e uno di Milano, vado a prendere il primo ragazzo che abita in un appartamento di questa scuola, in un posto super bello, molto sicuro, perché c'è questa strada, questo corso, e queste perpendicolari, che sono delle strade private che si aprono perpendicolarmente a questo corso principale, queste strade sono chiuse, hanno un ponticello d'ingresso, e quindi io imbocco questa strada che si chiama Isola di Venezia e arrivo in fondo, quindi parcheggio in fondo a questa strada che è lunga 500 metri e l'unica via d'uscita di fuga è 500 metri prima. Suono, scendo dall'auto, vado a chiamare sto ragazzo, suono il campanello, sono in ritardo, quindi lui non era in casa, torno all'auto, l'auto è dietro l'angolo di questa casa e mi trovo davanti a 3 metri 4 persone col passamontagna che armeggiano sull'auto. Mi fermo immediatamente e una di queste persone mi spara senza chiedermi, non so, le chiavi dell'auto, piuttosto che
3 colpi così, senza nessun motivo.
Sì, ma ho preso solo 2. Vabbè, ho fegato, polmone, colonna vertebrale, cado per terra, e lì arriva una signora, dice cosa succede. Io dico, ma cosa succede? Sto morendo. La signora chiama i soccorsi e io lì non so come ho fatto, con le braccia sono arrivato all'auto, mi sono tirato su, addirittura ho suonato il clacson. Io mi ricordo, tra parentesi, tutto, e anche dopo ho avuto delle conferme da, ad esempio, questa signora che era lì, eccetera.
Sì, quindi è un ricordo molto vivido anche di quei momenti, di quello che poi è seguito dopo, perché ovviamente sei stato soccorso, ti hanno portato in ospedale, incontri il chirurgo che ti salva la vita, che appunto è anche poi una persona con cui hai avuto anche un po' un rapporto speciale di amicizia, che ti chiede chi ti ha sparato, e lui capisce, John Wayne.
Sì, io da quando mi hanno soccorso continuavano chi ti ha sparato, lo facevano per tenerti sveglio, ma io non lo sapevo. Voi immaginate, sei lì, non sai neanche perché ti sei preso 2 pallottole, trovi sti qua che dico, chi ti ha sparato, e io continuavo, delle persone con la maschera, finché alla fine questo chirurgo mi dice chi ti ha sparato, e alla quarta volta gli ho detto vaffanculo, cioè scusa, forse non è una parola da utilizzare. E lui ha capito, John Wayne, tanto che a mia madre poi disse, no, è anche un ragazzo simpatico, anche un po' di spirito, perché alla fine ci ha detto che è stato John Wayne. Quindi.
Appunto, fin da subito la tua famiglia si sposta a Miami e qui inizia un periodo sicuramente difficile, non solo per te ma anche per i tuoi familiari, per gli amici. Però è molto evidente, nel senso che da subito la vicinanza di tutte le persone che comunque ti volevano bene, ti conoscevano, che ti sono stati vicini ovviamente da subito, dalla tua fidanzata appunto Lara, piuttosto che i tuoi parenti, tutti gli amici che comunque anche poi quando sei tornato qui in Italia e hai cominciato la riabilitazione a Vicenza, eri comunque circondato da tantissime persone. Quanto importante è stato in quei momenti avere comunque attorno così tante persone che ti danno anche forse una motivazione per andare avanti?
Ma è sicuramente importantissimo. Tu all'inizio rifiuti ovviamente tutto, però in quel frangente lì la mia ragazza di allora, Lara, è venuta negli Stati Uniti, ha conosciuto i miei genitori lì, quindi si è creato anche un legame molto forte che continua nonostante non stiamo più insieme, però è continuato, poi continua nel tempo, continua adesso. Il mio padre, mia madre, il padre soprattutto che magari con cui avevo in realtà un buonissimo rapporto, però magari fatto di tempi differenti, per cui quando io ero presente lui non c'era e viceversa. E quindi due genitori che si pongono un sacco di domande, in modo particolare mio padre, che diceva: ma quante cose non gli ho detto, cosa non ho fatto, anche perché io per 35 giorni ero più morto che vivo, mi hanno messo in coma farmacologico. Io tutto sommato stavo anche bene perché ero talmente pieno di medicinali, facevo dei sogni allucinogeni, invece il mio contorno familiare, diciamo, un po' meno. E mio padre, quindi, anche lui vive questo incidente, lui invece da questo incidente, siccome è ingegnere, dice: guarda che puoi fare un sacco di cose, e comincia a studiare quello che avrei potuto, secondo lui, fare.
Tanto che già finché, è una cosa che mi ha un po' impressionato, nel senso che dà anche un po' la misura dell'entusiasmo, comunque della forza che c'era attorno a questa comunque disgrazia, il fatto che mentre tu eri ancora praticamente a Miami, lui stava già iniziando a progettare come risistemare la casa, come renderla ovviamente accessibile, quindi molto da subito super proiettato anche al futuro.
Sì, super proiettato in maniera, cioè un ingegnere comunque cerca delle soluzioni pratiche, tecniche, non si pone delle domande trascendenti, quindi cerca con la tecnica di risolvere delle cose, e credo sia stato assolutamente importante. Quindi lui all'inizio, io ero in coma, si sapeva che se fossi sopravvissuto non sarei tornato a camminare. Abito, vi dicevo, dietro le poste di Tiene, abito da quando? Da quando c'era mio nonno, che poi è morto, poi io sono rimasto, abitavo in mansarda, mia nonna 3 mesi prima dell'incidente muore per vecchiaia, e quindi c'è un appartamento libero in realtà, che però non è proprio al piano terra, è a un mezzo piano, c'è un appartamento libero che si può sistemare. Quindi mio padre ordina l'ascensore, fa una serie di lavori, di cose, finché non si sapeva se io sarei sopravvissuto o no. Poi magari questo è un tema secondo me importante, che dopo magari, su cui dopo torniamo, perché ecco, io ho avuto la grande fortuna di avere delle persone vicino, però i miei compagni di stanza in ospedale a Vicenza, c'è un reparto che si chiama unità spinale, dove circa 80-90 persone, spesso giovani, ogni anno ci finiscono per un trauma midollare o cranico. Ecco, io trovavo persone che l'incidente si era spazzata via la famiglia, per cui erano morti tutti tranne sta persona, piuttosto che molto spesso abbandonati dalla moglie, dal marito, dagli stessi amici. Ecco, io non li ho citati prima, però li hai citati tu, ho avuto la fortuna di avere sempre dei grandi amici, e quelli sono quelli di prima, sono quelli di adesso,
che sono gli stessi che magari ti aiutano ad affrontare proprio questa prima fase, che sicuramente chiunque subisca un incidente del genere o comunque un trauma, come alcuni dei ragazzi con cui poi hai anche instaurato delle amicizie che hai incontrato a Vicenza e che ci finiscono, come dicevi tu, magari ogni giorno, cioè questa prima fase in cui sicuramente il sentimento predominante è la rabbia.
Ah, io non lo so, rabbia, a me veniva voglia di ammazzarmi, io dicevo: a me sta roba non piace, è inutile che mi diate degli elementi positivi, è inutile che mi spiegate che ci sono altri ragazzi che fanno basket, sci, questo, quell'altro, a me non piace, non vedo perché devo accettare questa situazione. Quindi mi sembrava molto razionale dire: ma ammazzo, no? Quindi chiedevo indistintamente a qualsiasi persona trovassi se mi davano una pistola. Tra i miei amici ce n'erano due che probabilmente potevano anche procurarmela, che poi erano quelli a me più vicini. Però in particolare uno di questi amici, che si chiamava purtroppo, perché è mancato, Mirko Carta, e lui ogni volta gli dicevo: ma portami una pistola, e lui mi prendeva, mi avevano appena dimesso dall'ospedale, ho fatto 50 giorni in America e poi 4 mesi di riabilitazione qui a Vicenza, e mi portava in motoslitta di notte sull'altopiano di Asiago. Quindi ho cominciato, diciamo, a guidare la motoslitta prima di spingermi la mia carrozzina o guidare l'automobile.
Anche qui diciamo che è stato un po', perché è forse un segnale di quello che succederà dopo, no? Perché comunque sulla neve poi ci torni. E diciamo che qui inizi un po', poi superata questa fase, forse appunto supportato da tutti gli amici, col carattere anche tuo, perché sicuramente lo spirito di Stella emerge anche in, soprattutto in questo momento, inizi un percorso che da un lato è personale, per cui appunto ti riavvicini magari al mare, alla vela, che era comunque una tua grande passione che avevi fin da giovane, dalle vacanze con i genitori, poi anche il sogno di fare delle regate con tuo cugino, per cui comunque una passione che avevi sempre avuto, e che magari in questi momenti pensi, ok, non ti passa neanche più per la testa di dire sì, vado a vela, pensi che non succeda più.
No, a me proprio faceva schifo l'idea di fare qualsiasi cosa, non è che andassi giù per il sottile, poi avevo proprio, assolutamente non avevo nessun filtro, perché non me ne fregava niente, cioè mi ricordo quando sono arrivato in ospedale, si è aperta la porta, e l'unità spinale al primo piano, e ho trovato un giovane frate. Questo giovane frate mi guarda e mi fa: ah, tu sei Stella? Ecco, sì, sono Stella. Beh, Dio ha guardato giù e ti ha baciato. Ho detto: guarda, frase che adesso posso anche capire, in quel momento forse non era così comprensibile, tanto che gli ho risposto anche abbastanza male, non vi sto a ripetere la cosa, però dico: vabbè, se il tuo capo faceva anche altro quel giorno, non mi sarebbe dispiaciuto.
Cosa ti fa scattare invece il passare da questo sentimento appunto di ok, mi fa schifo tutto quanto, a cambiare idea?
Questa è proprio una domanda che mi fanno spesso, vedo che tu sei preparata perché mi hai fatto tante domande che solo se hai letto il libro puoi sapere, però questa è una domanda che mi fanno spesso e su cui ho riflettuto molto. Io non ho trovato un punto nel mio percorso in cui c'è stato questo punto di svolta. Io credo che semplicemente ho inconsapevolmente spezzettato un problema, cioè io a un certo punto mi dicevo: m'ammazzo 300 volte al giorno, il giorno dopo probabilmente diventavano 299 e via, era un decrescendo di cui in realtà non mi rendevo conto. Però credo che ogni problema, a me capita, non so, spesso nell'affrontare un problema che nulla a che fare con la carrozzina generalmente, e affrontare un problema, vederlo nella sua interezza, non lo so, è come un problema poi del genere, a me l'idea: passerai tutta la tua vita in carrozzina, cioè, ma siamo fuori, e vederlo nella sua interezza è come una torta enorme di 100 kg senza zucchero, che fa anche un po' schifo, e tu devi pensare di mangiarla tutta, ma no, non ce la farai mai a fare sta cosa. Se tu invece la spezzetti e ne mangi un pochino alla volta, forse arrivi in fondo. Cioè, secondo me, di fronte al problema, star lì a contemplarlo, a dirgli: Madonna, non ce la faccio, piuttosto che, serve a poco. Invece quando si comincia ad affrontarlo, cambia. Io mi ricordo, in unità spinale era molto importante il confronto, perché io comunque sono in una situazione assolutamente privilegiata, e lo ero anche in quel momento. Primo perché messo male fisicamente sì, ma ci sono persone comunque che hanno difficoltà maggiori delle mie. C'erano persone a cui era morto padre e madre nell'incidente, c'erano persone che non avevano i soldi per pensare di sistemarsi casa o fare altre cose. Quindi il confronto con una situazione più complicata della tua ti fa lamentare un po' meno, e quindi anche quello è un progressivo. Però ecco, il dover decidere se a cena mangiavi una pizza margherita o prosciutto e funghi, quella piccola decisione interrompe sto tuo pensiero che diventa monolitico, perché pensi solo a sta cosa della carrozzina, al fatto che vuoi ammazzarti. Ecco, fare delle cose, quindi spezzare il problema, cominciare ad affrontarle, secondo me è un po' un modo, in qualsiasi problema noi troviamo tutti i giorni, per affrontare un problema che sennò ci sembra inimmaginabile.
Quindi appunto dicevamo, da un lato ricominci un po' a fare le cose che giustamente facevi anche prima o che non avevi fatto, entri nella ditta di famiglia, ricominci un po' ad avvicinarti allo sport, alla vela, al mare, e dall'altra parte invece inizia anche un percorso forse un po' più spirituale, legato anche poi alla cura del dolore, alla terapia del dolore, che ti porta a ricominciare a viaggiare, sia uno che l'altro, diciamo, no? Perché comunque in entrambi i casi ci sono dei viaggi che sono stati estremamente importanti per te. Per cui, non so, il Brasile per la parte appunto forse più spirituale e di cura, e Londra invece per la parte di avvicinamento al mare. Ci racconti un po' questi due viaggi, gli incontri che hai fatto?
Sì, due viaggi completamente diversi. Allora, partiamo dal quello spirituale, che è anche forse il più complicato. Io avevo un sacco di male, proprio prendevo antidolorifici, ma molto forti, tutti i giorni, e un'amica di mia madre mi disse, ma perché non vai, lei è una fisioterapista, perché non vai ad Abano? C'è un corso di 5 giorni, e 7 pazienti, 35 terapisti che vi trattano, la tecnica si chiama cranio sacrale, è una tecnica che lavora con piccole pressioni di soli 2 grammi, e quindi dico, ma vabbè, tanto butta via i soldi in un modo, in un altro, tanto io voglio ammazzarmi, quindi vado, sono passati 9 mesi dall'incidente, convinto di trovare altri 6 casi, cioè di essere assolutamente il caso più grave, di trovare le altre 6 persone con problemi relativi rispetto al mio, no? E anche perché poi quando stai male hai la pretesa di star male solo tu, no? In realtà li trovo gli altri 6 compagni di corso, un disastro, perché c'è una bambina che ha mangiato un hamburger cotto male, quindi dopo una settimana è paralizzata, cerebrolesia, non si alimenta da sola, cioè un ragazzo che si fa di eroina da 18 anni, la sera precedente anche lui, un bambino schizofrenico, una donna cerebrolesia, insomma un quadro non piacevolissimo all'inizio. E quindi passo le prime 3 ore in sto lettino a dire, ma cosa succede? Non sento niente, non sento nessun cambiamento. A poi il fatto che comunque il cervello lo chiudo, perché stavo così male che tanto riesco ad abbandonarmi, no? E lì cambiano delle cose. Alla sera, vabbè, vado a mangiare la pizza, poi con questo ragazzo tossico, perché con gli altri non andava da nessuna parte, questo ragazzo, per dire, lui ha smesso di bucarsi, anzi non solo, ha avuto un problema renale, ha fatto 3 anni di dialisi, facendo comunque un lavoro pesante perché lui fa il sabbiatore, e però ecco, non c'è una ricetta, lì io semplicemente cambio perché ho così tanto male che riesco a chiudere la parte di cervello, sta terapia lavora, entra, cambiano delle cose. E da lì vado in Brasile 4 mesi a fare agopuntura e scopro, diciamo, attraverso il fisico delle cose che sono un po' più invece legate allo spirito, a un qualcosa di trascendente. Quindi ho preso una bastonata a livello corporeo, però dal corpo riesco a reimparare queste cose.
Invece Londra?
Invece Londra, Londra cerco di noleggiare, sempre nel periodo di questo primo corso, un'imbarcazione a vela che mi consentisse con la carrozzina di muovermi come prima mi muovevo sulle gambe, cerco appunto di noleggiarla, non la trovo, quindi mando una mail a 200 agenzie di noleggio, mi dicono, guarda, ci sono delle cose, delle esperienze di disabilità con delle barche più piccole, però non c'è quello che tu cerchi. L'esperienza in quel momento più interessante era un'esperienza a Londra, in Inghilterra. Allora prendiamo l'aereo, andiamo su e andiamo a vedere questa barca monoscafo, quindi una barca che si inclina perché sta su uno scafo solo, però accessibile. Io esco in mare per alcune ore. Quello è stato il mio ritorno in mare, cioè il fatto di poter salire con la carrozzina in barca, di poter andare in bagno, quindi di non abbandonare questo mondo che è il tuo mondo protetto all'inizio, mi fa ritrovare la voglia di fare questa cosa.
E da lì nasce un'idea. Io vorrei guardare un video assieme a te, magari tu, mentre guardiamo le immagini, ce lo racconti un po', sì. Perché nasce l'idea di costruire un catamarano.
Nasce l'idea di costruire un catamarano perché il catamarano è una barca che appoggia su 2 scafi, E un catamarano di queste dimensioni, un catamarano di 17 metri, non si alza come normalmente avviene col catamarano che siamo abituati a trovare nelle spiagge, l'Hobbicat, ma rimane piatto. Quindi la poca inclinazione laterale mi avrebbe permesso di muovermi agevolmente con la sedia a rotelle. Cerchiamo un cantiere italiano che possa fare un catamarano molto personalizzato e troviamo questo cantiere che si chiama Mattia Cecco sul lago di Como, ad Ervio, provincia di Lecco, e normalmente il cantiere faceva una, come si dice, un catamarano di queste dimensioni, largo uguale, lungo uguale, ovviamente non accessibile alla sedia a rotelle, e il primo risultato è che qui sullo Spirito di Stella noi non abbiamo perso degli spazi, le cabine sono rimaste quelle, i bagni anche, anzi ne abbiamo avuto aggiunto uno di servizio, che l'imbarcazione è diventata molto più agevole per tutti, che i gradini inutili sono stati, diciamo, tolti, quindi una persona che cammina in barca cammina e non si fa male ai piedi, perché generalmente in barca si cammina scalzi. E beh, dopo torno su questo concetto, queste sono le tante attività che abbiamo fatto con lo Spirito di Stella. Questa è stata la prima attraversata atlantica, io sono voluto tornare sul luogo dell'incidente. Omar era l'altro ragazzo disabile che ha fatto l'Atlantico, che era il primo ragazzo che ho incontrato a Vicenza, forse qualcuno l'ha riconosciuto, c'era Mauro Pelaschier, sua figlia Margherita. Mauro Pelaschier è un famosissimo velista, è stato lo skipper di Azzurra. Qui siamo stati in Spagna per 3 anni, avevamo come sponsor Telecom, quindi portavamo le persone disabili spagnole e di Telecom a vedere le regate. Il re di Spagna nel 2005 ha visitato la barca e con lui abbiamo fatto nascere una fondazione che si chiama Un Mar Sin Barreras in Spagna, cioè per favorire la vela adattata in Spagna. E questa è una delle 80 giornate all'anno, ne abbiamo fatte quindi in 10 anni circa 800, in cui noi praticamente ospitavamo a bordo un gruppo di persone, 8 persone, 4 persone con la sedia a rotelle e 4 loro accompagnatori, dove in tutta Italia facevamo un giro che partiva da Genova, arrivava a Venezia e l'anno dopo viceversa, 7 tappe, in ogni tappa 10 giorni, e quindi diciamo l'obiettivo era quello di fare vivere un'esperienza positiva a delle persone che magari non l'avrebbero, che magari non si erano mai avvicinate al mare, però ecco, un'esperienza che per qualcuno era assolutamente importante perché magari non riusciva, non poteva fare altri tipi di esperienza, per qualcuno era importante perché magari usciva da poco dal mondo dell'ospedale. E quindi diciamo queste giornate le abbiamo fatte in Spagna, le abbiamo fatte a Miami, le abbiamo fatte soprattutto in Italia, e alla fine sono quasi 5.000 le persone che sono state coinvolte in questo progetto. Lo facevamo anche gratuitamente perché trovavamo ogni anno degli sponsor anche importanti che ci hanno aiutato a fare questo tipo di attività. Abbiamo pensato che fosse importante raccontare questo, perché io prima dell'incidente di disabilità sapevo assolutamente nulla, e quindi abbiamo coinvolto le scuole. Siamo stati nelle università e andiamo nelle università di architettura e di design industriale per raccontare, tema su cui mi piacerebbe tornarci dopo, cosa significa progettare per tutti. Abbiamo fatto dei concorsi di idee, delle prove pratiche con carrozzine, con, insomma, abbiamo cercato di trasferire a chi non è disabile quelle che sono le, diciamo, difficoltà che una persona può incontrare per quello che è il tema che a noi interessa, cioè la mobilità urbana, nel senso che, per carità, le barche, se ci fossero accessibili, ben venga, ma oggi i problemi sono altri. Finisco di commentare il video. La Marina Militare ha un'associazione che si chiama ANAFIM, sono tutti figli disabili di tutti i dipendenti delle forze armate. Ecco, quindi la Marina è stata molto vicina, perché ci ha ospitato nelle sue basi, e noi portavamo questi ragazzi disabili appunto a vivere l'esperienza che si chiama Spirito Libero, che si chiamava Spirito Libero. Ho un po' perso il filo del discorso, però quello che volevo sottolineare è forse questo, cioè la barca nasce per un motivo personale. Mio padre vuole aiutarmi a tornare a fare delle cose positive. Costruendo questa barca ci rendiamo conto che la barca è migliore per tutti. Costruendo questa barca, io ho passato penso 6 mesi su 18 in cantiere, ogni volta che devo uscire non sapevo mai se trovavo il parcheggio per disabili occupato o libero in quel ristorante, se cambiavo ristorante, se sarei potuto entrare da solo e se il bagno ad esempio era abbastanza grande per far entrare una sedia a rotelle. Quindi dicevo, cavolo, con sta barca potrò far di tutto, su una città io non posso muovermi.
Infatti c'è una frase che mi ha colpito molto, che te l'ho sentita dire spesso, e cioè che io in mare non mi sento mai una persona con disabilità.
Eh sì, il significato del primo, ma col microfono così è meglio, è lo stesso. Ah, ho detto, Madonna che voce, e ci devo aver cambiato l'inclinazione. Il primo viaggio che abbiamo fatto a Miami è stato fatto perché io volevo tornare sul luogo dell'incidente e volevo sicuramente chiudere un cerchio col mio destino. Ma è stato fatto come messaggio per dire, oggi è più facile per una persona disabile attraversare l'oceano in barca che Milano o Roma con un autobus. E quindi il significato è proprio quello di dire, ma se puoi fare delle cose forse più complicate, perché nell'immaginario comune è complicato attraversare l'oceano, e effettivamente lo è per molti aspetti, ecco, nell'immaginario di una persona in sedia a rotelle, attraversare Milano oggi diventa molto più complicato che attraversare l'oceano. Ecco, questo secondo me è paradossale, nel senso che se noi creiamo un ambiente dove le persone si muovono, le persone si muovono, le altre persone che non hanno una situazione di disabilità si accorgono che queste ci sono, e quindi anche la barriera culturale, che è molto più complicata da abbattere, diminuisce. Tu mi hai ricordato prima l'Inghilterra. L'Inghilterra, il mio primo impatto è stato al supermercato, nel vedere 12 signore con gli scooter, signore di una certa età con gli scooter a quattro ruote, e 4 ragazzi della mia età in carrozzina che facevano la spesa. La mia prima reazione, ero già in carrozzina, è stata, ma quanti incidenti ci sono in questo paese? No, in realtà gli incidenti sono gli stessi, ma quello che mi aveva colpito era che questi ragazzi erano assolutamente tranquilli se tu li guardavi negli occhi, e la gente assolutamente non ci faceva caso, per cui se tu salti una fila e questa non c'è, non hai un diritto di precedenza, la gente ti dice guarda che devi tornare in fila. Ecco, questo credo sia normalità, ma è una normalità che si può ottenere creando delle condizioni in cui le persone si rendono visibili.
Perché poi il problema delle barriere architettoniche è, da un lato, psicologico, nel senso che chi ha una disabilità si trova continuamente di fronte a degli ostacoli che glielo ricordano. Per cui poi si instaura forse un meccanismo un po' malato, se vogliamo, per cui a un certo punto dice ok, lì non posso andare, là nemmeno, non esco, smetto di muovermi, non faccio più le cose che invece potresti tranquillamente fare.
Ma se io devo andare in un ristorante e a priori non so, o a priori so che non posso usare il servizio igienico, diciamo stare la disabilità, vorrei vedere quante persone in sala sono contente di sapere che vanno al ristorante, ma sicuramente se gli scappa
trattieni.
Cioè, quante persone sono, cioè, una volta, da quello che mi raccontano, da quello che immagino sia stato, da quelle che sono le mie informazioni, c'era comunque la disabilità, era un grosso, voglio dire, tabù, addirittura era peccato, per cui la persona non usciva per vergogna. Io oggi non credo sia solo tanto per questo, ma perché ci sono delle situazioni oggettivamente difficili. Io vado in vacanza spesso a Miami, mi hanno sparato per una colpa non mia a 50 km, la polizia, l'unica spiegazione che mi ha dato era che ero in un posto troppo tranquillo, ho trovato 3 sballati, perché se 3 professionisti vanno in un parcheggio, vanno in un posto dove hanno tante possibilità di fuga, non in una strada chiusa. Quindi io, gli Stati Uniti forse non sono il primo paese per me, visto quello che mi è successo, verrebbe da dire. In realtà vado spessissimo in vacanza, spesso a Miami, perché mi sento assolutamente libero nell'arrivare in aeroporto e farmi dare l'auto che voglio, semplicemente però con i comandi a mano, e qui mi chiedono, li vuole a destra o li vuole a sinistra? ma in Italia se si rompe la macchina aspetto finché non me la riparano. E perché vado in qualsiasi ristorante? Perché mangio bene, pago il giusto, e non perché posso o non posso entrare. E quindi questo senso di libertà supera il fatto che mi hanno sparato a 70-80 km. Quindi credo che sia abbastanza significativo di quello che significa potersi muovere.
Ecco, invece, giusto per rendersi conto, perché spesso io mi rendo conto, non avendo una disabilità, quando io mi muovo in una città non mi rendo magari conto di quali potrebbero essere, o comunque non li noto tutti, perché magari vedi comunque i parcheggi per le persone con disabilità, vedi le rampe, movibili nei tram e pensi che bene o male ci siano delle cose che comunque funzionano. Poi tu ti sei fatto un giro per Milano e guardiamo appunto uno spezzone, e questa è la realtà con cui magari poi ci si scontra.
Ma questo adesso che vedete sembra una cosa fatta apposta e ahimè non lo è. Cioè, nel senso, abbiamo girato un documentario per mostrare come si vive a Milano e come si vive a Miami. Io non sono un fans sfegatato di tutto ciò che è americano, però siccome delle cose le fanno anche bene, magari guardare come fanno non è sbagliato. A Milano decido di andare da San Siro al Duomo, è un percorso di 3,5 km. Il primo problema è che il bigliettaio non sa però quali sono gli autobus accessibili. Quando capiamo quali sono gli autobus accessibili, voi non l'avete visto, ma per salire su quella piazzolina lì non c'è una rampa, quindi le persone mi hanno aiutato a salire. Arriva questo autobus e questa è la scena. Ripeto, non è che ne ho trovati 10 che funzionavano e quando ho trovato questo ho filmato questo mi sono trovato. È un unico piano sequenza, per cui non ci sono neanche dei tagli. Guarda, diventa
snervante,
se vuoi anche accelerarlo, però comunque sta cosa qua, guarda, va avanti.
Io penso che uno di fronte a un certo punto all'ennesimo avanti e indietro di questa pedana gli girano, anche se mi permette un po' il gelo.
A loro girano, però a Milano poi non è che siano tanto tolleranti, nel senso che i primi 10 secondi le persone dentro l'autobus sono anche, ovviamente, poi sei disabile, quindi poverino cosa ti è successo, però dopo un minuto si sono rotto le scatole anche loro, e allora diventa doppiamente imbarazzante. Alla fine di sta cosa si apre. L'autista, siccome siamo in Italia, e l'Italia per fortuna è un paese che risolve le cose a volte saltando le procedure, mi fa salire. Siamo partiti, siamo in giro da un sacco di tempo. Ecco, abbiamo fatto 500 metri, l'autobus si è rotto, la pedana è uscita. No, sembra una barzelletta. Allora poi cerco di prendere un altro autobus, no? Che è quello successivo, che per fortuna ha la pedana, però vedete, l'autista si dimentica di abbassare le ruote, per cui spara fuori una pedana che sembra un muro verticale. Ecco, allora, quando diciamo che l'Italia è un paese storico e che ovviamente ha molte difficoltà, non è che puoi radere al suolo tutto, però io credo che questo autobus non sia un autobus storico, sia un autobus fatto l'altro giorno, per cui potevano trovare una soluzione migliore. La soluzione esiste, la produciamo in Italia, perché io sono stato da quelli che fanno gli autobus, che sono... è una grossa azienda che fa capo a Finmeccanica, gli ho detto, ma perché non... dice, ma come, noi lo facciamo anche l'alternativa? L'alternativa che funziona cos'è? Non è altro che una pedanina meccanica incernierata, l'autista fa così, fine della trasmissione. guardate questa roba elettrica, adesso come scendo da qua. Questa pedana meccanica la facciamo in Italia, ha un costo che mi hanno detto è irrisorio, a fronte di questa qui che costa 30.000 euro,
che
non può funzionare perché deve gestire altezze sempre diverse, quindi è molto complicato, però...
Sì, a me fa, ti giuro, questa immagine qui mi ha veramente impressionato, perché uno ti mette una rampa veramente con una pendenza assurda contro un cordolo, cioè proprio...
Ma dopo non lo so, se vai avanti ci sono... Devo prendere la metropolitana, c'è il montascale, ci sono dei cartelli che ti spiegano anche come chiamare il montascale, però poi scopriamo che praticamente non era stato attivato da sotto il servizio. E quindi io rimango, diciamo, fuori. Però di queste cose penso che ne vedete, cioè Striscia la Notizia piuttosto che Le Iene, ogni tanto le mostrano. Ecco, purtroppo non è che siano delle barzellette e purtroppo non è che avvengano così di rado o di frequente.
Ecco, qui stai cercando un bagno a Milano e anche questa è un'impresa titanica.
Questa è un'impresa peggiore di quella di prima.
Poi c'è questa moda di fare i bagni al piano sotto.
Sì. Cioè questo qua è corso, no, questo no, però poi a un certo punto andiamo in corso Buenos Aires che ha 290 negozi. Beh, sapete che su 290, 30, io in 30 entro da solo. E una persona che ha difficoltà alle braccia, siccome io riesco a fare uno scalino di 5-6 centimetri, uno che ha difficoltà alle braccia invece che non riesce, entra mi sembra in 5. E ci sono negozi anche molto grandi, cioè i grandi marchi, non so, la Nike, l'Adidas, per cui non è solo la piccola bottega che dici non c'è spazio, comunque... Ecco, il potersi muovere, il poter entrare, io credo che renda le persone più autonome... diventano dei consumatori, rende le persone anziane più autonome e quindi vivono meglio, perché quelle signore in Inghilterra che andavano in giro con lo scooter a quattro ruote stavano meglio della mia nonnina che non guidava più niente perché le avevano tolto il coso, però non si muoveva neanche perché rifiutava lo scooter. Ah, ecco, questo è quello che vi dicevo prima, io chiamo, suono, poi alla fine mando giù una persona e si scopre che non era stato attivato il pulsante da sotto, per cui a volte noi facciamo anche le cose ma ci dimentichiamo di formare le persone per utilizzarle. Penso che puoi togliere.
Sì, appunto, perché la cosa appunto che direi tra poco nel video, ma che ovviamente ti chiedo di parlarne qui adesso, è il fatto che spesso c'è una progettazione che, anzi non c'è, manca completamente la progettazione, basterebbe veramente un centimetro, due in più o un minimo di attenzione in più per agevolare appunto come dicevi tu, e quindi se si è costruita una barca in cui sia chi ha una disabilità che chi non ce l'ha può tranquillamente viversi il mare senza sentire la differenza tra uno e l'altro, non si capisce perché la città non possa essere così. E un'altra cosa è che si pensa sempre che questa cosa costi di più, cioè il fatto che progettare una città per tutti sia più costoso.
No, certo, costa di più sicuramente ristrutturare una città per tutti, ma nel nuovo, nel lasciare 10 centimetri da una parte o nel non lasciarli, cambia poco. Cioè il problema più grosso anche nella barca non è stato creare gli ascensori, è stato creare gli spazi per... Allora io credo che non dovremmo pensare di progettare delle cose che ci servono solo in determinate fasi della nostra vita, cioè... Io col catamarano ho capito due cose. Uno, che se tu fai un progetto e all'inizio studi quelle che sono le esigenze delle persone, beh, puoi creare qualcosa di veramente innovativo. Il telecomando della televisione è nato per un disabile, gli SMS sono nati per i sordomuti, la Jacuzzi è nata per un problema di artrosi di uno dei figli di Jacuzzi. Cioè, quanti oggetti nascono? E quindi quello che abbiamo cercato di fare è trasmettere ai giovani architetti il fatto che pensare per tutti non è una limitazione, ma anzi è un modo per progettare meglio, perché ormai disquisire se è più bella quella sedia lì che è blu o azzurrina Forse è meglio dire no, è meglio quella lì perché è una bella spinta lombare, mi serve e ha una funzionalità che è più chiara e maggiore. Quindi il primo punto è: pensa perché progetti una cosa, pensa a chi la andrà a utilizzare, vale per un oggetto, vale per un ambiente. E il secondo aspetto è che non necessariamente bisogna fare delle cose molto ospedaliere, ospedalizzate, molto brutte, ma si possono fare anche delle cose molto belle. Per cui se noi creiamo una città che è a misura di tutti, una casa che è a misura di tutti, vuol dire che quella casa lì andrà bene da quando nasciamo, che abbiamo certe esigenze, a quando si spera invecchieremo il più tardi possibile con altri tipi di esigenze. Per cui non è che deve trovarsi in una situazione di disabilità, per l'amor di Dio, ma semplicemente può creare un ambiente che va bene in qualsiasi fase della sua vita. Una città che va bene a una sedia a rotelle è una città che va meglio per una mamma che è un passeggino, per una persona anziana, per un bambino, in definitiva per tutti. Se non ci sono ostacoli, noi molte volte camminiamo e inviamo un SMS, no? Per cui sei quasi in una situazione di cecità. Per cui pensiamo di progettare cose che servono a un pubblico che è molto più ampio di quello che in realtà si pensa. Io sono stufo di sentire sì, questa cosa è fatta per voi o per questo è specifico per i disabili, no? In realtà si possono fare delle cose molto più integrate.
Sicuramente. Io vedo tante persone in piedi, se volete qui davanti, magari più giovani, se volete sedervi per terra o comunque dovrebbero esserci ancora delle sedie, venite pure tranquillamente, perché piuttosto di stare lì in piedi, accomodatevi pure. E appunto dicevi prima, il documentario si chiama Back to USA, girato proprio perché tu a un certo punto parti con il tuo catamarano, dopo aver fatto un giro d'Italia appunto per mostrare questa barca e le varie iniziative che anticipavi prima, parti perché dici ok, voglio tornare nel luogo dell'incidente.
Sì.
Come è stato a livello magari soprattutto emotivo, penso, quando tu col tuo catamarano sei arrivato e hai cominciato a vedere che Miami era davanti a te, insomma?
Beh, ho avuto un momento molto bello che è stato all'alba proprio dell'ultimo giorno, che vedevi Miami in lontananza, per cui stava venendo fuori l'alba, per cui mi sono goduto proprio questo sole che saliva. Il bello, secondo me, di una traversata atlantica o comunque di una navigazione in alto mare per diversi giorni è quello di venire in contatto molto di più con la natura, con emozioni molto più semplici, di avere bisogni molto più semplici, nel senso che dopo una traversata atlantica tu sogni una doccia che non sia fatta con l'acqua di mare e sogni una pizza, cioè non è che hai in mente chissà cosa, però ti avvicina proprio a guardi tutti i tramonti, guardi tutte le albe, cose che potresti fare tranquillamente qua perché abbiamo dei tramonti bellissimi, però che spesso, presi dal nostro quotidiano, non facciamo. Quando sono tornato a Miami, l'ultimo sole, l'ultima alba mi ha proprio emozionato, quindi è stato molto, fatto quasi un pianto dentro, anche perché voglio dire grazie a tutti, però anche un po' grazie a me stesso in quel momento, penso di essermelo concesso. Siamo poi arrivati a Miami, non è stato traumatico Miami quanto arrivare, avevamo chiamato il chirurgo e tutto lo staff che mi aveva operato, perché io nella sfortuna ho trovato un chirurgo bravissimo che alle 10:30, 11 di sera si è preso, diciamo, questo fardello, perché ero messo piuttosto male, e per 24 ore mi ha operato, insomma in 24 ore mi ha operato tre volte. E quindi sono tornato anche all'ospedale, ecco lì è stato un momento un po' duro, perché mi ha detto guarda qua, poi gli americani sono bravissimi perché dovevano raccogliere soldi per fare un eliporto nell'ospedale, quindi hanno usato sta cosa e a me ha fatto anche molto piacere, però è stato quello lì un po' pesante, perché sai, sei arrivato qua, poi ti abbiamo messo lì, poi hai fatto il coso qua, insomma, ecco, no. Poi non amando gli ospedali, quindi no.
Sì, è stato sicuramente un impatto un po', era meglio se andavi a mangiarti una pizza col chirurgo.
Ma quello l'ho fatto proprio, e voglio dire, non mi ha creato trauma tornare a Miami, tornare un po' sull'ospedale, sì, l'ho fatto però volentieri, perché sapevo che aveva un significato per questo.
Appunto, Lo spirito di Stella non è solo il nome della barca, ma è anche un'associazione. Intanto, come è nato questo nome? Che forse è una domanda un po' banale, però sicuramente è una cosa che ti chiedono e che crea un po' di curiosità.
Ah, non è nato assolutamente da me. Io volevo chiamarla barca Easy, perché proprio volevo trasmettere questo senso di facilità. Cioè, io non volevo neppure passare attraverso la mia storia. Volevo spiegare come in realtà, progettando per le mie esigenze, per quelle di altre persone disabili, questa barca in realtà rispondesse molto meglio al pubblico che normalmente compra una barca di questo tipo, che apprezza di più un bagno che è largo 130 cm invece che 65, e che però non è quel bagno dell'ospedale, ma è un bagno normale. Lo spirito di Stella nasce quindi da una persona invece che si occupa di comunicazione, che mi ha aiutato a raccontare questo messaggio. Credo sia anche un nome giusto, perché fa molto più colpo il fatto che mi hanno sparato, sono tornato in America in barca, piuttosto che il fatto che si può progettare bene per tutti. E lo spirito di Stella è soprattutto però un'associazione, perché io vi dicevo da questo bisogno personale, costruendo questa barca, questo scontro con la realtà, dico: cavolo, però si può, uno, insegnare alle persone a progettare meglio, due, a me la barca ha fatto bene, quindi perché non dare l'opportunità a altre persone di fare questa esperienza? Cioè, io dopo la barca sono tornato a sciare, sono tornato in bicicletta, sono tornato a fare tante attività che richiedono di abbandonare
il quad, che secondo
sì,
me
abbandonare la carrozzina e fare altro. Invece la barca, ho detto, può essere utile magari anche a persone che invece hanno una situazione differente, per cui possono con più difficoltà abbandonare la carrozzina. Per cui è nata, diciamo, l'associazione per fare dei progetti. Non è un'associazione in cui tutti tesseri, abbiamo un Facebook con gli amici, ma è nata per dire: facciamo dei progetti per gli altri, intesi come privati o come associazioni.
Quindi appunto questa associazione che nasce nel 2003 e che è, come dicevi tu, il giusto risultato di questo percorso personale che hai fatto tu. È un'associazione che organizza veramente tantissime attività. Già tu la settimana scorsa eri impegnato in un sailing campus, che è una delle tante attività che organizza lo spirito di Stella. Non lo so, cioè, ti chiedo, perché curiosità mia, organizzare una cosa del genere, dare una mano comunque ad altre persone che tu sai esattamente anche come si sentono nel momento magari in cui salgono nella barca, perché appunto magari c'è chi è già arrivato all'accettazione e anzi è contentissimo, come può essere Omar, che si vede spesso nei video, che vede una persona comunque veramente contenta ed entusiasta, e chi magari, come dicevi prima, ha appena avuto l'incidente ed è ancora in quella fase in cui gli fa schifo tutto. Quanto serve a loro e quanto serve a te questo confronto con la barca di mezzo?
Sicuramente a me serve, nel senso che io in realtà poi ho pensato che servisse molto di più a chi non è disabile, nel senso che io vedo me prima dell'incidente, non sapevo nulla di questo mondo, pensavo esistessero i falsi invalidi più che i disabili, perché non percepisci, voglio dire, una persona in sedia a rotelle, fai fatica a percepirla per tutti i motivi che abbiamo detto prima. Quindi serve sicuramente a me. Un'altra cosa che io ho imparato è stata quella che il volontariato è una bella cosa. Cioè, quando noi facciamo i corsi, soprattutto i corsi di sci, ho avuto tanti amici miei che venivano su a dare una mano. Per me il volontariato, io non sarà che non l'ho mai fatto prima, però lo immaginavo come una cosa quasi doverosa, un obbligo, no? In realtà ti accorgi che nell'associazionismo, che comunque ci sono persone molto simpatiche, molto positive, no? A me dicono: ma tu sei... No, guarda che io conosco tantissime persone, seppure in una situazione di difficoltà, ce ne sono anche qui con noi, che però vivono bene, stanno bene, cioè, per cui ecco, secondo me il primo è colpire chi, voglio dire, non ha questo tipo di situazione, per cui non ha maturato una sensibilità, mica bisogna fargli una colpa. E poi comunque è stimolante, perché tante altre persone ti danno una mano. I corsi che noi stiamo facendo adesso si chiamano Sailing Campus, li vedete qui, sono dei corsi fatti con delle barche di 3 metri. Abbiamo Antonio qui in prima fila, che ha fatto l'esperienza la settimana scorsa, e Maura, che vorrebbe farla. Questi campus come sono fatti? Sono fatti in giro per l'Italia, dove c'è un'associazione che vuole fare vela, un'associazione di persone disabili che generalmente non fa vela prima e vuole far vela, dove c'è una sede senza barriere architettoniche, dove c'è la Federazione Vela o la Lega Navale che fa la parte teorica. A quel punto noi, io ho trovato l'importatore di queste barche, portiamo le barche e diciamo l'obiettivo è quello che si crei di piantare un semino, che se questo semino viene annaffiato bene poi può crescere e può far sì che l'attività sia strutturata tutto l'anno. Trieste ha cominciato 4 anni fa e oggi ha 3 barche a Trieste, ne ha 2 a Duino. Questa era Caldonazzo, che ha cominciato anche lei 4 anni fa, che ha 2 barche, e quindi oggi una persona può già, dopo che ha fatto il corso, andare i sabati del periodo, non so, da aprile a ottobre a Trieste, può andare a far vela. Sono barche molto semplici, molto interessanti, perché possono essere guidate in vari modi e addirittura non nella conformazione che noi usiamo nei corsi, ma in un progetto che abbiamo un po' per il futuro, permettono a persone completamente paralizzate, quindi con un sistema a soffio, di condurre in maniera autonoma l'imbarcazione. Quindi hanno molte possibilità e sono simpatiche perché, non cappottandosi, sono veramente adatte a chiunque. E una delle cose che vediamo è che il bambino disabile a scuola spesso è integrato benissimo durante le attività normali, però poi quando c'è la gita, quando c'è il corso di, non so, tennis, piuttosto che in quel tipo di attività rimane un po' a margine. Ecco che oggi c'è l'opportunità a Trieste o Savona di, per un bambino disabile, di fare attività velica col suo compagno di banco
e batterlo.
Okay. E batterlo.
Appunto, questi sailing campus che ti vedono sempre impegnato, proseguirai anche, tra l'altro, dopo le tue vacanze a breve, anche poi a settembre con altri giri per tutta Italia. Ma oltre a questa attività, perché appunto abbiamo fatto un percorso sia personale ma anche poi di carriera tua, perché appunto ti sei riavvicinato al mare, hai costruito questo catamarano, hai fondato un'associazione, fai parte comunque dell'azienda di famiglia, la Estel, che comunque è una realtà imprenditoriale molto nota qui della zona, un mobilificio molto famoso, e sei anche presidente dei giovani imprenditori, Neo, perché ti hanno eletto a giugno, se non sbaglio, no? Quindi una vita che va veramente, se possiamo dire, a gonfie vele, no? Perché veramente penso sia piena, cioè fai veramente di tutto e sei sicuramente un esempio per chi magari nel 2000 pensava, vedendo una persona con disabilità o essendo una persona con disabilità, che tante cose non si potevano assolutamente fare.
Ma io non so se sono un esempio, nel senso che ho conosciuto tantissime persone con disabilità che hanno fatto cose straordinarie, veramente notevoli. Volevo solo dire un'altra cosa che mi ero dimenticato. Abbiamo parlato dello sci, ecco, per me lo sport, poi che amo in maniera particolare, è sciare. Organizziamo sull'altopiano di Folgaria dei corsi da tanti anni, dei corsi di 3 giorni, e da 2 anni abbiamo sostenuto una scuola di maestri che si chiama Sci di Passione, che ha investito tanti soldi nel comprare le attrezzature specifiche, nella formazione dei maestri, e oggi una persona può andare a Folgaria, può arrivare lì, gli viene affittato l'ausilio, il monosci per sciare, può fare lezione col maestro, può muoversi per tutte le baite, perché le baite erano accessibili, cioè già erano senza barriere architettoniche. Noi abbiamo regalato 10 carrozzine molto semplici, una per baita, c'è una vetrofania nelle baite, c'è una mappa iniziale, per cui tu vai a sciare, fai una giornata normalissima, perché puoi muoverti come qualsiasi altra persona in tutto il comprensorio. Ecco, quindi questo è un progetto a cui teniamo molto e che comincia appena c'è la neve, quindi comincia a dicembre. E invece quest'ultimo impegno è un impegno differente. Io vengo da una famiglia di imprenditori e da tanti anni sono iscritto al gruppo giovani di Confindustria. Mi è stato chiesto di diventare presidente e ho detto di no per 3 mesi, perché ho detto ma io dopo non posso più andare via, no? In realtà poi ho riflettuto, cioè ci ho pensato molto, perché è un impegno importante che assorbe molto, e ho pensato che in questa fase della mia vita mi interessa invece farlo, perché comunque siamo anche in una situazione abbastanza complicata dal punto di vista economico, però ci sono anche tante nuove opportunità, ci sono molti giovani che stanno intraprendendo con delle nuove aziende, quindi con queste nuove start-up, Ecco, credo che il mondo dell'industria possa aiutare a sviluppare, aiutare i nuovi giovani imprenditori, quindi figli di imprenditori o imprenditori di nuova generazione. È un'associazione che è formativa, quindi offriamo dei percorsi formativi che vanno dalla visita aziendale all'azienda particolarmente illuminata, a dei percorsi appunto a delle missioni imprenditoriali all'estero per vedere come gli altri paesi fanno rispetto a certe cose, a dei veri e propri corsi di formazione, ma anche quindi creare un ambiente di imprenditori che riesca anche a supportare queste nuove realtà. E per cui il mio impegno sarà quello di cercare di trasmettere un po' di spirito di Stella anche in questo ambiente che è così diverso da quello che ho fatto finora.
Appunto, ti sei trovato di fronte a delle difficoltà che forse non pensavi che avresti mai incontrato nella tua vita, no?
Dici dell'incidente?
Sì, anche. Ah. E tutto quello che comunque poi ne è arrivato, soprattutto magari in un primo momento. Sì. Però ce l'hai fatta.
Ah, sì, sì, se no a volte mi dico, ma perché non fai l'avvocato? Dico, ma guarda che me l'ha sparato perché non facessi l'avvocato. Cioè, no, beh, oggi io vivo molto bene, nel senso che a me dicono, com'è che... Ma cioè, classica domanda, i bambini sono fortissimi, girando un po' le scuole, un bambino di 7 anni dice, ma se tu potessi tornare con l'orologio indietro al giorno dell'incidente, allora c'è la maestra che prima volta, no, cosa chiede? E invece, questa è una domanda molto intelligente, e io ci ho pensato anche parecchio, dico, ma non lo so, io oggi vivo molto bene, non è che tutti debbano avere un incidente per vivere bene, per l'amor di Dio, però credo che questo incidente mi ha regalato così tante cose, così tante esperienze, così tante la possibilità di sviluppare così tanta competenza su certe cose che rappresenta veramente una parte importante della mia vita, per cui farei quasi fatica a staccarmene in questo senso.
Quindi sei diventato un super ottimista alla fine?
No, io mi arrabbio tutti i giorni, però sicuramente la difficoltà ti aiuta a crescere e quindi affrontare una difficoltà è importante. Adesso non mi ricordo più qual era la domanda iniziale.
Non hai risposto assolutamente.
Ah, ecco, io non mi ero mai, per inciso, non mi ero mai rotto un'unghia prima dell'incidente, cioè non mi ero mai spaccato nulla, no? E sì, no, quindi ho fatto tutto in un colpo, velocemente.
Una volta sola è a posto. Io ti faccio perché vorrei lasciare, perché sono convinta che ci siano delle domande, non traditemi per favore che poi non parla nessuno e mi fregate così, vorrei lasciare appunto spazio poi alle domande. Ti faccio l'ultima, che è la domanda storica che facciamo a Story Corner. Prima apro una piccola parentesi perché poi so che domande, la gente si alza così. In fondo, vicino a destra della porta, c'è una cassettina. Perché Story Corner, particolarmente quest'anno, vuole essere anche un momento un po' di solidarietà. E quindi se avete voglia, avete possibilità di donare qualcosa, noi questa sera raccogliamo dei fondi e ovviamente li doniamo allo Spirito di Stella, all'associazione. Per cui ecco, chi vuole...
Beh, grazie.
Avete visto? Beh. Avete visto tutte le attività che fanno. Ci sembrava importante usare questa serata anche a questo scopo benefico e quindi ecco, se avete voglia, lì c'è la cassettina. L'ultima domanda dà il nome alla rassegna, la faccio per l'ultima volta, adesso mi emoziono. Qual è stato il tuo Story Corner? Cioè quel momento che ti ha cambiato la vita, che ti ha fatto diventare la persona che sei venuta a raccontare qui questa sera?
Penso di avere un po' risposto prima, nel senso che non ho avuto un momento di svolta, un momento di cambiamento. Comunque sono forse tanti Story Corner messi insieme, per cui sicuramente fare delle cose che hanno un'utilità al di là della mia persona è uno Story Corner, quindi cominciare a fare delle cose per gli altri. Tornare a Miami con la barca e vedere quel sole lì è un altro Story Corner molto importante. E poi io penso che domani ci sarà sempre un terzo, quarto, quinto, sesto, ottavo Story Corner, per cui sono più propenso a guardare sempre a quello che farò domani che a quello che è stato fatto ieri.
Grazie. c'è qualcuno che ha qualche curiosità, qualche domanda, io ovviamente o vi passo il microfono, se funziona, o avete un boccione, riuscite a farvi sentire, oppure vi avvicinate, qui prima fila, prego.
Io ho avuto il piacere di conoscere Alberto in altre occasioni e i suoi genitori anche in altre occasioni, i quali diciamo sono fieri di avere recuperato un figlio così. Con una disgrazia hanno recuperato un essere umano, una persona che magari altre condizioni normali l'avrebbero perso per altri motivi, mentre così l'hanno recuperato. Quella che diceva Alberto delle barriere architettoniche, io sono un insegnante che sono in pensione, ho insegnato per 40 anni nelle scuole medie, ho visto l'integrazione di questi bambini con difficoltà, di cui i compagni di scuola ne sono fieri di averli vicino e trasmettono a loro esperienze importantissime. Le difficoltà più sono nei genitori, qualche volta brontolano perché hanno paura che i programmi non vengano svolti perché ci sono questi bambini che hanno difficoltà, mentre assicuro a tutti che io ho sempre fatto il mio lavoro, i miei programmi e tutto quanto, e di questi ragazzi la solidarietà dei tanti rinunciavano alla ricreazione per far compagnia a quelli che non potevano, perché magari le scuole anche lì bisognava cambiare aule ogni anno perché non c'era per la carrozzina, se no le pedane per arrivarci in cima, quindi proprio le scuole vengono progettate, adesso hanno risolto. Io volevo dire a lui che io sto facendo un'esperienza, l'avevo già fatta da studente, però da quando sono andato in pensione sono ritornato a fare il barelliere volontario a Lourdes, in cui ci vado tutti gli anni, per avere proprio una carica interna ad affrontare l'anno. Ecco, io direi che molti architetti anche italiani, urbanisti, dovrebbero prendere l'esempio da questa cittadina, la quale diciamo il disabile e l'ammalato è in primis, ossia prima c'è il disabile, dopo vengono tutti gli altri, ossia non esistono barriere architettoniche, tutti gli alberghi sono attrezzati, tutto è per tutto. Una persona si sente normale, ma sentendosi diciamo che considerato una persona normale, in primis diciamo c'è il disabile, quindi diciamo siamo a sua disposizione, noi che abbiamo le forze, così nei momenti in cui difficoltà, a Lourdes è un caso particolare perché ci sono più persone anziane, però si vedono anche molti giovani, ma non vengono lì per dire ho il miracolo è nell'affrontare, ossia dà la serenità di affrontare le difficoltà della vita, e questi danno, diciamo, a noi trasmettono una cosa importantissima alle persone sane, insomma, prima di tutto ringraziare che siamo così. I problemi che abbiamo noi sono problemi perché ce li creiamo, vogliamo essere compatiti, quindi questi incontri, io faccio i complimenti, è la prima volta che vengo da Vicenza, sono venuto apposta qua con mio figlio perché ho sentito lui e ho visto occasionalmente sul giornale di Vicenza questo incontro, e anche serve a me per tirarmi su sentendo queste cose, ed è una cosa importantissima per i giovani, ossia nel ringraziare sempre, dice guarda io posso, sto bene, bisogna che dia qualcosa agli altri, come mi sono proposto io, ho avuto tutto, adesso devo dare qualcosa agli altri finché posso. Grazie.
Qualcuno ha qualche altra domanda, curiosità? Nessuno. Tutto quest'anno sono... Vai.
Dai, allora prima la domanda, poi la faccio io.
Perché col buio.
Dove sta? Abbiamo visto una mano lì. Vieni qua, Vala, perché non so se ci arrivo. Aspetta che provo.
Vai. Io uso bastone ma mi posso muovere. Senti, Andrea, io penso che qua non solo a Tiena, Vicenza, Bassano, a Schio, nella stazione di treni ci sono ma tanti ostacoli anche nel marciapiedi, anche io con il mio triciclo, che sarebbe sicuro, e anche con lo scooter, che ha le quattro ruote, anche sono caduta dei marciapiedi perché non ci sono regole, a regola o ci sono tanti buchi per la strada. A chi posso riferire tutti questi problemi, tutte queste barriere architettoniche? A chi?
Ma guarda.
Perché da un lato mi mandano un altro, e così vado, 5 anni, 6 anni sono stata in questo.
Tu dici Atiene? O vicino Atiene? Perché adesso Atiene era proprio una scuola qui, tra l'altro, qualche mese fa, e ho conosciuto un consigliere comunale che ha fatto un lavoro con te, Antonio, no? Ecco, e ce lo racconti tu?
Aspetta Antonio che arriva.
Devi andare tu però. Grazie.
Con piacere.
Ma tutto è nato da circa un anno fa, quando mi sono cominciato a girare in carrozzina. E a parte la carrozzina, sarebbe giusto dire che chi si trova in carrozzina comunque è privilegiato rispetto ad altre persone, nel senso che essendo in carrozzina non può cadere. Ci sono persone che hanno molta difficoltà a camminare, come avevo io precedentemente della carrozzina, o come tanti anziani, che un ostacolo, una buca, un gradino è peggio ancora. È ancora più difficile che non far superarlo con la carrozzina. A un certo punto ho detto basta, sono stufo di queste storie, e ho scritto una lettera al sindaco di Atene, e ho scritto appunto che sono un cittadino che non pretendo di salire in cima al campanile, però ho un'auto adattata per arrangiarmi, ho una carrozzina elettrica per arrangiarmi, ho un valicello per scaricarla dall'auto a carrozzina per arrangiarmi. Arrivo in centro, cioè, attraverso le righe, da una parte c'è il sivolo, dall'altra parte c'è un gradino come quello di sotto, dico no. Non è giusto, e allora appunto ho scritto: non voglio andare in cima al campanile, però vorrei essere un cittadino che può andare in centro. I negozi non ne parliamo, perché i negozi in centro sono un disastro. E allora il sindaco comunque ha detto, mi ha invitato quando c'era la giunta, e si è dato da fare, nel senso che con 2 assessori poi siamo usciti e siamo partiti dalla stazione di treni, appunto, e abbiamo fatto, loro a piedi e io in carrozzina, per fortuna, praticamente tutta Atene, e loro con macchina fotografica e blocco notice hanno preso appunto di dove c'erano le difficoltà. In stazione qualcosa hanno fatto. Io sto guardando, hanno visto anche loro le assurdità, che parliamo di assurdità, e che basta 5 euro di asfalto per risolvere il problema. Adesso sto seguendo e monitorando, e speriamo che i 37 punti che hanno segnalato per il momento vanno fatti.
Ma tutti quelli che tu hai segnalato sono stati fatti? Perché io abito in
No,
Via De Gasperi e è
no,
stato fatto uno scivolo, no?
è stato fatto, e io ho visto 4 o 5 punti per il momento.
Ah, ok, perché sono quelli stessi che ho visto io, che sono quelli vicino a casa. Allora. Ma se per esempio la ragazza che ha parlato prima, scusa, ma non ti vedo, quindi eccola lì. Lei volesse segnalare queste cose, secondo te può farlo? Cosa le consigli?
Dopo ti do la mia, vediamo insieme di continuare
ad avere, sperando di ottenere quello che spetta di diritto a tutti, compresi anziani, compresi bambini, compresi mamme con il passeggino.
E luce fu.
Scusa. Pronto?
Vai.
Allora, sempre tiene per quanto riguarda il centro urbano storico, abbiamo fatto una proposta di mettere un campanello cordless fuori dal negozio e ogni negozio si attrezza con una pedana molto semplice e leggera che in caso un disabile in carrozzina venga lì, suona il campanello e viene mossi fuori la pedana. Cose molto semplici e economiche, però giuste, perché penso che se vado in un bar o in negozio i miei soldi li prendono come quelli degli altri, quindi okay. l'ultima cosa. E poi pochissimo tempo fa, proprio in occasione del Cellis Campus, delle bacchette di Duino, ho conosciuto Andrea, una favola, e penso che insieme ne combineremo.
Beh, speriamo di sì. Allora, volevo dire alla ragazza che c'è un servizio nel comune di Thiene. Io tra l'altro da 10 anni lavoro in comune a Thiene. Non mi vedete fisicamente, io lavoro in URP perché mi è stato concesso il telelavoro da casa. Però c'è il sito web, oppure potete anche in sede centrale andare all'ufficio URP, trovate la dottoressa Capozzo, che è la mia dirigente, o i miei colleghi, e fate le segnalazioni. Ogni segnalazione viene protocollata e potete seguire l'esito poi dei lavori fino alla conclusione. E questa è una cosa che... vabbè. Una cosa però io vorrei chiedere agli altri, o chiederò in comune domani, perché proprio oggi... sono passata in Piazza Scalcerle, ho visto che è stata riasfaltata, hanno reso blu tutti i parcheggi, non ci sono più i parcheggi per disabili.
No, io mi ero raccomandata.
Hanno finito giallo. Va bene, ok. Lo faremo una colletta, allora lo compriamo noi per gli operai del comune, il giallo. Ho proprio notato questa cosa, non c'erano più i parcheggi per disabili. Ora confido nella parte terminale, quella verso i vigili, davanti all'entrata alle scuole Scalcerle, forse lì magari ritroveranno il giallo. Sì, di solito sì, so che lì c'erano perché l'ufficio postale, ovviamente ci andiamo anche noi, perché non è che l'invalidità ci esenta dai doveri di cittadini, quindi pagamenti e quant'altro li facciamo.
Se volete fare un giro in
giostra, sì, sono d'accordo, sono d'accordo. Ma ci sono tanti altri piccoli marciapiedi, posso usare una parola dialettale? Me la concedete? Le sfese. Nella pavimentazione, anche, ma non solo qui a Thiene, anche in altre città per carità, ci sono delle fessure pazzesche, se per caso incappiamo con le rotelle, basta. Tu dici che non sei mai caduto, io ho rischiato di capottare un paio di volte. Perché ti blocchi tu, vai in avanti, Tu sei bravo, devo venire a lezione da te allora, ho capito, va bene. Noi vorremmo delle domande però, vero? Certo, passo.
Sì. No, no, visto che si è... Prima si è parlato di come si può fare per comunicare eventuali problemi che si rilevano, soprattutto dal punto di vista delle viabilità per i disabili. Allora, nel Comune di Thiene c'è una commissione viabilità e sicurezza, nella quale sono rappresentati tutti i comitati di quartiere, e ci sono anche due rappresentanti dei disabili, la signora Luigina, se qualcuno la conosce, e Umberto Danna. Loro sono stati inseriti nella commissione proprio perché, vivendo direttamente su un problema, possono portare e segnalare dei problemi che trovano. Quindi anche questo può essere un veicolo, magari se qualcuno di voi li conosce, oppure si può rivolgere al comune, come diceva la signora, e anche segnalare direttamente o ai comitati di quartiere, che hanno ognuno ha un proprio rappresentante all'interno della commissione, oppure direttamente alla commissione che è stata creata per questo, e appunto per questo sono stati inseriti due rappresentanti.
Ma sul... posso chiedere, siccome mi sembra che qualcuno lavora in comune, qualcuno ha lavorato col comune, cioè Maura lavora in comune, Antonio ha lavorato col comune, io qualcosa dovrei sapere, però non... alcune informazioni ci mancano, no? Non è possibile magari mettere un bannerino, un simbolo, segnala la barriera, che ne so, sul sito, sulla home del comune, e dopo uno entra lì e spedisce la foto, quello che...
Potrebbe essere un'idea, sì. Questa è una buona idea, così si migliora la comunicazione. Grazie.
Anche perché a dispetto della mia carrozza, io mi considero una principessa un po' d'altri tempi, vista l'età, ma insomma in carrozza, io ho avuto anche problemi molto molto pesanti di vista, io sono fortemente ipovedente, lavoro al terminale e tra l'altro, quindi se volete mi rimproverate, mi occupo dell'aggiornamento del sito del Comune di Thiene. Questo per confermarvi che la disabilità molto spesso è vittima di luoghi comuni. Noi riusciamo, dico noi, riusciamo molto spesso a fare lo stesso identico lavoro, con accorgimenti chiaramente, che possono fare i normodotati, un po' per ambizione, un po' per dimostrare al mondo che siamo parte del mondo. Vogliamo fortemente portare questo messaggio: noi siamo con voi, voi siete con noi, non c'è differenza.
Ci sono altre domande? Nessun'altra? Beh, la mia è un po' sprecata in questo momento, nel senso che un po' ne abbiamo già parlato. Perché la mia domanda era, tu sei un po' in due, ti vedo in questo momento in due modalità diverse, quindi la persona che ha il problema, che lo vive, ma anche la persona che fa parte di una rete di interessi piuttosto che di personalità anche di rilievo del mondo industriale, quindi ne conosce alcuni che in qualche maniera fanno parte di un sistema che va cambiato, no? Ti sei dato delle risposte su quali siano le leve giuste per arrivare al risultato che voi vorreste? È solo una questione di reclami di giorno in giorno e di battere la porta di giorno in giorno, o forse bisogna cambiare quel qualcuno che prende decisioni, perché basta magari prenderle bene invece che spendere i soldi male?
Domandone qua.
Ciò tocca.
No, mi sono chiesto, prima di tutto, secondo me bisogna superare l'ignoranza, perché molte persone non conoscono le cose, quindi è inutile arrabbiarsi a priori, è giusto spiegare quello che succede, come prima cosa mi viene da dire. E quindi questo è fondamentale. La possibilità poi di cambiare un sistema c'è sempre, voglio dire, se qualcuno, non di stravolgerlo, però di introdurre piano piano degli elementi e delle cose. Quale sia la ricetta non ce l'ho ancora, nel senso che comunque dare visibilità a un certo tipo di situazioni comunque aiuta al fatto che almeno qualcuno può percepire che queste cose ci sono, queste problematiche esistono. Però ecco, secondo me ci vuole intelligenza da entrambe le parti. Antonio ha detto una cosa molto intelligente, ha detto i negozi hanno un gradino in piazza, sono 87 questi del corso, hanno tutti un gradino da 3 cm a 30, tranne tre negozi, cioè due negozi, c'è un negozio che ha le scalette che scendono, gli altri diciamo possono con una rampa che non può essere fissa essere resi accessibili e con un campanello wifi. Ecco, questa è una proposta molto intelligente, è una proposta che è stata fatta 10 anni fa, 8-9 anni fa, abbiamo fatto proprio un incontro con i commercianti e c'era risposta, però in quel caso lì c'è stata una persona disabile che ha detto no, però io così cosa faccio, ogni volta suono, aspetto che mi mettano, io devo entrare come tutti gli altri, è una questione di diritti. Va benissimo parlare di diritti, però quando noi portiamo la discussione sul diritto, allora o prendiamo tutti i locali li detiene, spacchiamo le soglie, spaccare la soglia non è una cosa banale perché spesso è strutturale, rifacciamo delle vetrine, rubiamo, cioè sono interventi che hanno un costo, oppure accettiamo che sia come è in certi, come in America, non è che tutti hanno la rampa davanti, ma tutti ce l'hanno almeno da dietro e tutti la segnalano. Quindi io credo che ci voglia un'intelligenza non solo da parte del, cioè da parte di tutti, anche perché la disabilità, io sono una persona molto fortunata, Antonio e Maura sono, stanno bene anche loro, cioè con, ci sono persone che sono in una maggiore difficoltà, però intendiamoci, siamo anche in una società che è impreparata alla disabilità, c'è questo poverino disabile, no scusa, diversamente abile, per cui anche ogni scusa stronzata che, noi, che una persona in sedia a rotelle o che non ci vede dice, si fa fatica da parte di chi non vive quella situazione ad andargli contro, cioè se domani mattina viene uno che dice vabbè mettiamo l'ascensore sulla torre di Pisa, in carità si può fare tutto nella vita, magari è più facile che io, Antonio o Maura diciamo guarda che forse se i soldi vengono allocati per fare altre cose, però un politico, una persona che non vive fa fatica a dirgli guarda che forse è meglio, perché quando noi portiamo la discussione sui diritti non rendendoci conto che comunque c'è un mondo che si muove più facilmente sulle gambe che sulle ruote, stiamo sbagliando anche noi se vogliamo parlare di un noi, un voi e un altro. Quindi io credo sia nel mettersi intorno a un tavolo, capire cosa si può fare con calma, ma da entrambe le parti, e così riesce a creare qualcos'altro. Cioè, dopo c'è anche il momento della protesta, perché ci sono cose palesi, ci sono cose evidenti. Se non ci fosse stata la protesta in passato, non si sarebbe fatto nulla. Però oggi, secondo me, è anche giusto provare una strada di dialogo rispetto alla quale poi ti dico è giusto anche protestare, però se vogliamo fare anche una critica da parte della persona con disabilità, non so cosa ne pensiate voi, secondo me bisogna capire che a volte la rampa dalla parte posteriore, ma opportunamente segnalata, è comunque un'opportunità di entrare in un negozio. Quel campanello lì e la rampa e la signorina che è l'esercente che è comunque istruito a farti salire con la carrozzina, perché non è che metti la rampa, il campanello, ciao ciao, cioè devi aver dato un minimo di formazione perché devono aiutarti a salire con la sedia a rotelle. Ecco, fatta quella cosa lì, io credo che sia giusto anche da parte delle persone disabili dire va bene, non è immediato, non è, però è comunque una soluzione che mi permette di frequentare un posto, un luogo.
Se non ci sono altre domande, io passo proprio alla fase di chiusura della rassegna. Ovviamente ringrazio Andrea per essere finalmente venuto a Story Corner. Ce l'abbiamo fatta. E ovviamente ringrazio perché magari vedete di più me, vedete più Cristina, ma ovviamente non ci siamo solo noi che fanno parte, che a far parte della squadra di Story Corner. Ovviamente ringrazio Luca che si occupa... In piedi su, che si occupa della parte tecnica, che è sempre lì nascosto nel suo angoletto buio, anzi vi invito a venire qua se potete, Marco che è qui dietro di me, non lo vedete perché ti devi spostare per forza, mi dispiace, devi venire qua. che si occupa invece della parte foto, video e dà una mano su qualsiasi cosa, un po' il nostro factotum. Ovviamente Cristina, che segue la parte organizzativa. Io ringrazio ovviamente soprattutto, vabbè, tutti gli ospiti, ma soprattutto voi che siete venuti sempre in tantissimi. E ringraziamo ovviamente anche Radio2.it, dove domani potrete trovare questa puntata, questa serata. Io spero che questa serata sia servita a chi non è principe o principessa in carrozzella, in carrozza, anzi, ad uscire da qua ed avere una sensibilità diversa e portarla magari nella nostra quotidianità, perché se lo facciamo tutti, anche noi che non abbiamo bisogno, tra virgolette, o almeno non ne abbiamo bisogno adesso, sicuramente, come abbiamo visto questa sera, viviamo tutti meglio. Io vi ricordo la cassettina per chi vuole, chi può, raccogliamo delle offerte questa sera per lo spirito di Stella. Grazie a tutti.
Grazie.
Trova i nostri podcast su iTunes U e ascoltaci ovunque. Radio2.it. We play different and everywhere.